Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e con grande piacere ritroviamo Francesco Baiano ai nostri microfoni. Ciao Ciccio e buon pomeriggio.
Ciao. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Allora, ripartendo Francesco da quello che è stato questo girone, giusto parlare ormai al passato degli azzurri agli europei, chiudiamo da imbattuti con Mancini e il suo gruppo che hanno raggiunto il record del CT Pozzo a livello di gare consecutive senza sconfitte, toccando quota 30. Adesso, in attesa di quello che sarà poi il nostro avversario agli ottavi, il primo bilancio ci dà una nazionale, Ciccio, che ripensando semplicemente a 3 anni fa, alla clamorosa non qualificazione ai mondiali, ci ha se non altro restituito l'entusiasmo, la qualità, la bellezza del gioco in un lasso di tempo però davvero breve rispetto a quella ferita, insomma, ancora aperta, in un certo senso presente, no, nella nostra memoria.
Sì, siamo tornati ad essere l'Italia, quella che gioca bene a calcio, che diventa una squadra che pretendente al titolo finale, anche se ovviamente con altre squadre. C'è grande entusiasmo, questa nazionale ha avvicinato un'altra volta la gente alla nazionale, i tifosi alla nazionale, siamo tutti contenti, anche se qualcuno poi dice che abbiamo giocato contro squadre di basso livello. Io non credo che sia così. Ci sono squadre ovviamente più forti delle tre che abbiamo affrontate, ma per vincere bisogna essere forti, e perciò siamo contenti tutti che l'Italia prima di tutto abbia espresso un bellissimo gioco e in più ha portato 9 punti, passaggio del turno, e adesso ovviamente arriva il difficile.
Però Ciccio, c'è anche un dato abbastanza eloquente, no? Che va un po' in controtendenza con quello che è sempre stato il cammino dell'Italia, almeno nelle ultime esperienze, io sto parlando ovviamente negli ultimi 10 anni, cioè che in un europeo per ora hanno giocato 25 dei 26 giocatori convocati dal CT. Questo a testimonianza del fatto che comunque sia, non solo c'è una rotazione, ma che siamo una nazionale giù per su sempre, diciamo, di ottimo livello qualunque siano gli interpreti. Penso alla partita contro il Galles, sono stati tanti cambi di Roberto Mancini, però l'Italia ha giocato alla stessa identica maniera.
Sì, sicuramente sì, la filosofia di calcio che vuole Mancini è quella di imporre il proprio gioco. Poi ovviamente la dice lunga sul fatto che praticamente hanno giocato quasi tutti, manca l'appello Meret, ma non è che poteva poi sostituire anche il secondo portiere, sarebbe stato veramente troppo, però è stato bravo Roberto, perché ovviamente avendo già la qualificazione in tasca e fidandosi delle riserve, che io non reputo delle riserve, perché sono tutti sullo stesso livello, perché qui non è una squadra di club, anche se ha lo spirito di una squadra di club, ma è una nazionale, e chi arriva in nazionale ovviamente è un titolare, poi giocano in 11, non è che ne può far giocare 20, però ovviamente aiutato dal fatto che aveva già passato il turno ha cambiato 8-9 giocatori. Probabilmente se il risultato non era, se la qualificazione non era già acquisita, probabilmente non avrebbe fatto 9 cambi.
Non c'è dubbio. E tra l'altro, Ciccio, in questo europeo stiamo vedendo comunque, al di là, tornando anche al discorso di avversari eventualmente in grado di offrire un test non così probante alla nostra nazionale, va detto che altre squadre invece durante il loro cammino iniziale comunque qualche passo falso lo hanno già messo in archivio. Penso al doppio pareggio della Spagna, penso alla stessa Francia, la Germania, il Portogallo. Quindi al di là del livello dell'avversario, fin qui, se vogliamo, forse insieme al Belgio siamo stata l'unica nazionale in un gruppo così ravvicinato di partite, gli unici a dare continuità di rendimento nonostante il turnover massiccio che Mancini ha messo in campo anche ieri.
No, ma il discorso che facevo prima, quando sento dire che noi abbiamo affrontato squadre di basso livello, perciò non sono d'accordo, perché anche le altre squadre che sono che sono lì a detta di tutte per vincere l'Europeo, qualche passo falso l'hanno fatto. Le partite vanno giocate e vanno vinte sul campo, perciò dico, le difficoltà ci sono e la nazionale attraverso il gioco è riuscita a vincere le tre partite. Perciò poi è normale che ci sono nazionali che se devono ancora mettere, devono ancora esprimere al massimo il proprio gioco, però ovviamente sappiamo che le squadre che devono vincere sono sempre quelle, e tra quelle ci metto ovviamente l'Italia.
Ciccio, a proposito di Italia, perché è stato grande protagonista lungo tutta la sua carriera da calciatore, ma anche di Fiorentina, evidentemente dall'esterno, ci dai un po' la tua lettura su questi 23 giorni di rapporto tra Gattuso e Fiorentina, che tra l'altro alla fine si è esaurito con una semplice visita di Gattuso al centro sportivo.
E al Viola Park, che deve ancora
nascere. Viola Park, esatto. La tua lettura di questa situazione?
Ma è una lettura difficile da fare, perché ovviamente non sapendo le cose uno fa uscire una cosa, perché è vero che c'è stato un patto per non far uscire quello che è successo, ma poi ognuno tira l'acqua al proprio mulino e qualcosa esce. Però mi viene da dire questo in tutta questa storia. Gattuso poteva andare alla Lazio, ma siccome aveva dato la parola a Commisso, ha declinato questa cosa della Lazio e è venuto a Firenze, perché poi dopo si doveva tirare indietro.
Sì,
perché però... c'era il Tottenham, ma il Tottenham, cioè, non è Manchester United. Il Tottenham vive di ricordi, l'Arsenal vive di ricordi, non è che stiamo parlando del top in Europa, mm-hmm. Cioè, il Tottenham in questo momento arriva a settimo, ottavo nel campionato inglese, ma non da ora. E poi due anni fa ha fatto la finale di Champions, ma non è un top d'Europa,
Ciccio, però posso inserirmi nel contesto? Io ti seguo fin qui e ti do ragione, però lui la mattina arriva il comunicato, no, della rescissione consensuale del contratto, nel pomeriggio è virtualmente l'allenatore del Tottenham. Sarà anche una coincidenza, però non è una coincidenza che depone molto a favore in questo caso di Rino Gattuso, pur partendo dal presupposto di quello che hai detto te. Ecco.
No, ma io no, guarda Niccolò, io no, sì. Non voglio prendere le difese.
No, ma nemmeno io, anzi io sarei stato felice di vederlo Gattuso.
No, ma infatti anch'io sarei stato contento di vederlo a Firenze, oppure prendere le parti della società, no? Sinceramente da quello che sento do ragione in parte alla Fiorentina, perché ovviamente una società non si può far imporre i giocatori da un allenatore oppure da un procuratore, se no poi diventa il monopolio del procuratore, e alla fine cosa succede? Che da padrone passi a garzone, no? Mm-hmm. Perché vai sotto, ovviamente vai sotto scacco. E questo sono pienamente d'accordo. Però poi sento dire, come mi fido della Fiorentina quando fa uscire un comunicato, quando fa uscire tra vie di traverso queste notizie, no? Poi Gattuso fa uscire altre, e Gattuso dice, quando al momento delle firme sapevano che il mio procuratore è Mendes, sapevano i giocatori che volevo, che erano, guarda caso, tutti di Mendes, no? E mi hanno detto, va bene, non ci sono problemi. Poi se è la verità o no, questo la sanno loro, io sto dicendo solo quello che mi è stato detto, no?
Sì.
Perciò poi alla fine chi ha ragione? Se non andava bene Mendes, a quel punto quando si è presentato Gattuso, la società doveva dire, qui il mercato lo facciamo noi, se vuoi venire da allenatore, bene, se no ne troviamo un altro.
Comunque non è uscito bene nessuno da questa storia, possiamo
ma
dirlo, no?
Assolutamente, no, sì. No Nico, assolutamente, è una brutta storia. Ovviamente si va avanti anche senza Gattuso, per fortuna, e perciò però non è una cosa bella che un allenatore lascia dopo 20 giorni il suo mandato da allenatore. Poi conoscendo Rino, che è un carattere molto tosto, se uno gli dice una cosa e poi ne fa un'altra, allora non si parte, è stata la cosa migliore non partire neanche.
Sì.
In tutto questo penso che sia la cosa migliore che le strade sono divise prima di iniziare.
Senza dubbio, anche perché comunque indipendentemente da chi poi sarà l'allenatore effettivo della Fiorentina, comunque c'è ancora tutto il tempo per programmare il mercato, fare il lavoro di pre-season con serenità, tranquillità. E ti chiedo, Ciccio, visto che comunque da un lato la Fiorentina sotto commisso di allenatori ne ha già alternati diversi, chi vedi come profilo giusto per ripartire? Detto che, appunto, come giustamente sottolineato, il calcio e in generale il ruolo dell'allenatore non si ferma a Gattuso, quindi non è che con questa, diciamo, chiusura del rapporto adesso la prossima stagione della Viola è compromessa o sicuramente al 110% andrà sulla falsariga delle ultime due. Ti convince un profilo all'italiano? Ti sarebbe piaciuto vedere, non lo so, il Rudy Garcia di turno, per intendersi?
No, mi sarebbe piaciuto vedere Sarri. E sinceramente, se è andato alla Lazio, poteva venire a Firenze. Nel senso, certo, di dire, non è che è andato a un top team che gli ha dato una barcata di soldi, giustamente ci sono dei bilanci da rispettare, ma io penso che il sacrificio che ha fatto la Lazio lo poteva fare benissimo anche la Fiorentina. Questo era l'allenatore da tifoso, mm-hmm, che volevo vedere, perché dava un segnale come l'ha dato la Roma. La Roma due mesi fa, io sentivo le radio di Roma, i tifosi erano sotto un treno, una depressione incredibile, no? Hanno preso Mourinho, praticamente i tifosi è come se avessero vinto la Champions League.
Esatto.
Poi non è detto che Mourinho ti porta risultati, ma la società ha dato un segnale. Ho preso uno dei migliori allenatori sulla piazza. È normale che crei aspettative, crei ovviamente i giocatori bravi vogliono essere allenati da allenatori bravi, perché è un segnale anche per il giocatore, perché il giocatore, che io faccio il giocatore, se arriva Mourinho a Roma non arriva per perdere tempo o per vivacchiare, vuole costruire un qualcosa di importante. Allora io giocatore, se va Mourinho lì, vuol dire che la Roma fa da traino, Mourinho, ecco, non mi veniva la parola, fa da traino per i giocatori bravi.
Ciccio, però io tornando...
Così poteva essere ovviamente per Sarri. È vero che spendi di più per l'ingaggio di un allenatore così importante, però hai molta più scelta dai giocatori, perché non è che li devi convincere, perché è Sarri che convince con la sua presenza. Dice, se è arrivato Sarri lì, la Fiorentina vuole fare grandi cose.
Infatti, io volevo arrivare a chiosare sul tuo ragionamento. C'è un problema di fondo, che mentre la Lazio ha cercato Sarri, la Fiorentina Sarri non l'ha cercato. Questo è un dato di fatto, quindi è cambiato. Cioè, non è un elemento di poco conto. Cioè, la Fiorentina non l'ha cercato Sarri, ha fatto un'altra scelta. Che piaccia o non piaccia, a me personalmente mi è sembrato un mezzo errore, perché io ci avrei provato. Però la verità è questa.
Ma non è, tu hai fatto una domanda, non l'hai fatta alla società, chi ti piaceva vedere a Firenze? Io ti ho detto Sarri, ma sì, sì, per un motivo, per l'allenatore, per quello che ti può dare l'allenatore, ecco, quello che poteva fare, faceva da traino per avere i giocatori bravi, no? Mm-hmm. Poi ovviamente la società, come ti ho detto prima, come ho detto poc'anzi, ci sono dei bilanci, se non me lo posso permettere, non vado da Sarri, ovviamente deve andare su altri profili, non è una colpa quella della società, non è una colpa, è una scelta di gestione della società, oppure Sarri voleva carta bianca sul mercato. Non è detto che non sia stato chiamato Sarri, ma può darsi che Sarri abbia detto: io vengo a Firenze ma voglio carta bianca, come ovviamente ha fatto Gattuso.
Sì, sì, non c'è dubbio.
Se no Gattuso non firmava mai, ma questo te lo dico è certo.
Ciccio, a proposito di allenatori, ho altre due curiosità. La prima, se ritieni che dopo la semifinale di Champions League di qualche anno fa, le esperienze non fortunate, prima a Genova, sponda Samp, e poi a Cagliari, questa di Verona, non dico possa essere un po' l'ultima occasione, l'ultima chiamata per rialzare la propria carriera, ma comunque insomma un punto snodale per capire anche che tipo di percorso futuro avrà Di Francesco come allenatore.
Beh, è normale che un anno importante per lui, ma lui lo sa benissimo, perché ovviamente, come hai detto te, a Genova non bene, a Cagliari uguale, quest'anno è fondamentale. Però bisogna capire, bisogna fare dei programmi, perché io penso che se i due anni di Juric sono stati strepitosi, perché due anni fa io leggevo i giornali, sentivo i commenti, il Verona non era in griglia, era già retrocesso.
Aveva già fatto l'iscrizione per l'altro campionato.
Bisogna essere. Perciò il Verona, se si salva anche quest'anno, poi è normale che se cambia la strategia e iniziano ad arrivare giocatori importanti, la cella si alza. Ma se i programmi sono questi, il Verona rimane in Serie B di Francesco, in Serie A di Francesco ha fatto un buon lavoro. Poi è normale che metti sempre a confronto quello che ha fatto l'allenatore precedente e fai dei bilanci. Però io penso che se arriva dalla parte sinistra della classifica, ovviamente Di Francesco ha fatto anche lui un grande lavoro.
E poi l'altro,
però è un anno, scusami,
no,
è
prego,
un anno
prego.
Importante, ma lo sa anche lui che è un anno importante, perché se dovesse andare, io gli auguro tutto il bene possibile, perché Di Francesco è una persona seria, è un grande professionista e lo conosco e gli auguro tutto il bene, però ovviamente è un rischio, ma sai, quando non hai tante richieste non è che puoi scegliere.
Non c'è dubbio. E poi c'è un'altra curiosità, visto che la figura di Zeman a Foggia rappresenta un qualcosa che va oggettivamente al di là di un semplice ex allenatore, alla fine è bastato un post, una foto con Zeman, il nuovo presidente canonico e la vicepresidente Pintus per riaccendere l'entusiasmo, per far riaffiorare i ricordi, ma anche per chiedersi se davvero Zeman dovesse diventare l'allenatore del Foggia per la stagione 21-22, insomma, se alla fine Zeman anche qui riuscirà, non dico a bissare quanto fatto con te, signori Rambaudi e quel meraviglioso Foggia, ma insomma, per dimostrare di essere ancora un allenatore sul pezzo. Ecco, intanto, che sensazione ti lascia l'eventualità di rivedere Zeman a Foggia? E se sei, dovesse appunto concretizzarsi, fiducioso sul poter rivedere lo Zeman di sempre?
Ma io penso che l'età conti poco, le motivazioni sono tante. In una piazza dove lui ha dato molto, ma ha ricevuto tantissimo, dalla proprietà che ricordo bene perché ero presente, ha avuto tanto dalla società perché l'ha fatto lavorare nella tranquillità assoluta, faceva praticamente tutto insieme ovviamente al presidente e a Pavone, direttore sportivo, sì. Però ovviamente della parte tecnica era, cioè, nessuno metteva bocca, perciò ha potuto lavorare con la massima tranquillità e fare il suo lavoro, nessuno mai ha obiettato niente, e questo per un allenatore penso che sia il massimo. E se può ripetere, glielo auguro, però io dico sempre, noi abbiamo avuto un grandissimo allenatore che 30 anni fa faceva. Quando noi vediamo una squadra propositiva, diciamo, il nuovo calcio, noi quel calcio lì facevamo 30 anni fa, però veniva criticato perché si pigliavano troppi gol, no? Ma è normale, quando porti tanti uomini nella metà campo avversaria, perché lui diceva, per vincere bisogna fare un gol più degli altri, poi che vinci 5-4, vinci 1-0, sono sempre tre punti, l'importante è vincere. Il problema di Zeman è che non era probabilmente pubblicizzato, perché io adesso vedo allenatori che vengono pubblicizzati e fanno passare che fanno un calcio ultramoderno, e questo mi dispiace, perché amici degli amici bisogna parlarne bene.
Ultime due considerazioni, Ciccio. La prima su una certezza: Aurelio Andreazzoli, che sarà il prossimo, o meglio il nuovo allenatore dell'Empoli, e molto probabilmente invece ci sarà Italiano per la Fiorentina.
Ma io sono contento per Vincenzo, perché io l'ho seguito già dai tempi di Trapani, ha vinto un campionato a Trapani non partendo da favorita, anzi dovevano fare un campionato tranquillo, arrivare ai playoff, e ha vinto ai playoff, anche se poi in quel campionato ha trovato la Juve Stadia, che ha perso mi sembra una partita, però era stata costruita per vincere, e il Trapani è stata quella che ha giocato meglio, infatti poi ai playoff ha vinto il campionato. Si è ripetuto una categoria superiore, lo Spezia non era favorita per vincere il campionato e ha vinto il campionato. Quest'anno è partito come il Verona di 2 anni fa, doveva fare solo la passarella per i tifosi e per far conoscere ai giocatori gli stadi della Serie A, e ha fatto un altro miracolo. Io penso che sia un allenatore pronto per una piazza così importante come Firenze, mi auguro solo che abbia protezione dalla società, perché Italiano è un allenatore che lavora molto sul campo, e per capire la sua filosofia di calcio ci vuole tempo. Nessuno c'ha la bacchetta magica, però il problema, siccome è la seconda, la terza e la quarta scelta, non vorrei che si passasse questo segnale, no? Non abbiamo trovato niente e ci siamo accontentati, oppure l'impiego di Gattuso. Invece io penso che Vincenzo Italiano sia un allenatore di prima scelta.
Ciccio, nel salutarti ti chiedo, dopo un oggettivo ridimensionamento, perché se si arriva a quinti, che sia l'ultima giornata, o con 100 punti di distacco, comunque la Champions League non si fa, e parlo ovviamente del Napoli, Spalletti basterà per ridare un po' di entusiasmo, di ambizioni, considerando che è un allenatore che alla fine tutti gli obiettivi che gli erano stati chiesti nel corso della sua carriera in più piazze alla fine li ha sempre raggiunti, se non addirittura sfiorato anche nello step più importante, penso ad esempio a tutti gli anni a Roma. Basta Spalletti o vedi delle criticità nella rosa emerse già in questa stagione?
Allora, se il Napoli rimane con la rosa che aveva e che ha, io penso che possa lottare anche per il campionato, ma sulla qualità dell'allenatore non lo dico io, basta andare a vedere il curriculum. Cioè, io penso che Spalletti sia uno dei migliori in Italia, non solo. Il problema è, se proprio devo mettere un punto interrogativo, è il fatto che hanno due caratteri molto forti, sia l'allenatore che il presidente, e speriamo per il Napoli che vada tutto liscio.
Della serie o bene bene o male male, visto anche insomma la particolarità, no, dei caratteri.
Sai, due caratteri esplosivi, e basta una scintilla, però ovviamente la squadra è pronta, poi sicuramente ci sarà qualche ritocco. Però se in questa rosa inizi a vendere Koulibaly, Ruiz, e poi non vengono rimpiazzati con la stessa qualità, è normale che il tasso si abbassa e le altre aumenta il tasso, e Napoli ovviamente deve sudare 7 camicie per arrivare in Champions, anche se quest'anno è stata buttata veramente via. È stata regalata la Champions alla Juve, perché nessuno si poteva aspettare all'ultima giornata che Napoli, il Verona ha fatto, poi ci sono state critiche contro il Verona,
il suo dovere.
Verona ha fatto solo il suo dovere, ma ha fatto una partita normale contro un Napoli che veramente si era smarrita, l'ultima giornata si è smarrita. Ma con questo non voglio dire che è colpa di Gattuso, perché io dico sempre che la colpa, cioè, l'allenatore prepara. Io penso che Gattuso abbia preparato la partita come se, conoscendolo poi, che voleva lasciare il Napoli in Champions League e poi si levava anche tanti sassolini, però ovviamente i giocatori hanno fallito quella partita. Non è stato perché Gattuso non l'ha preparata bene, perché poi sono i giocatori che fanno la differenza, eh. Gli allenatori sono tutti bravi, ma poi, come dice il mio amico Max Allegri, che ha vinto poco, dice quelli che ti fanno vincere sono i giocatori.
Non c'è dubbio. Francesco, grazie mille, a presto su TMV Radio.
Ciao, grazie Ciccio.
Ciao, abbraccione. Ciao, grazie. Ciao,
ciao a te. Ciao, Ciccio.
Piccolo break adesso, linea al più giovane degli amministratori. Torniamo tra poco.